If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Enciclopedia dei videogiochi presenta Gli Imperdibili per Nintendo Entertainment System. Oh, ed eccoci qua a concludere questa stagione degli Imperdibili tornando un po' alle origini, perché il nostro primo Imperdibile in assoluto è stato con il Super Nintendo. Qua andiamo a toccare un'altra delle console forse più famosa e che è stata più a cuore alla maggior parte dei videogiocatori. È quella che un po' ha rivoluzionato, se ci pensate bene, il mondo del videogaming, soprattutto partendo dall'America. Ovviamente il Nintendo è giapponese, ma capitemi, è quello che ha salvato soprattutto il mercato americano dopo la crisi che lì hanno avuto per quanto riguarda gli arcade, ed ha portato nelle case di tutti quanti il Nintendo, come si chiamava, semplicemente da giocare, con tantissimi giochi. È una libreria enorme, ci sono tanti giochi belli, tanti giochi brutti. Noi vi segnaliamo quelli che sono i giochi un po' più di nicchia, un pochino più le gemme nascoste, magari qualche titolo che non avete sentito e di cui vogliamo raccontarvi un po' la storia, vorremmo raccontarvi perché hanno qualcosa di particolare rispetto al solito. Quindi ascoltate bene, ovviamente. Se avete qualche gioco del NES da segnalarci, fatelo direttamente su Spotify e godetevi anche la versione video che troverete sul canale YouTube. Il primo gioco di cui vi voglio parlare è Clash at Demon Head, un titolo che effettivamente abbiamo riscoperto grazie a Scott Pilgrim, uno dei nostri recenti episodi, perché lì viene citato il gioco di Brian Lee O'Malley, il primo che gli è stato regalato il fatidico Natale di quell'anno, ed è un gioco che è uscito in Giappone nel 89 e nel resto del mondo, in America, e nel 90 in quel caso lì. Non è mai arrivato su suolo europeo se non per importazione, e stiamo parlando di un gioco platform dove abbiamo Billy Big Bang Blitz, un nome fantastico, che deve salvare il professor Plum. Si tratta di un platform in cui abbiamo il nostro personaggino che spara e si muove alla Mega Man, molto classico. La particolarità di questo titolo è che, uno, la storia che viene raccontata in una maniera molto buffa, citazioni, robe strane, ci sono nemici che sono degli scheletri ma con nomi particolari, il protagonista si gode il sole all'inizio con gli occhiali da sole e poi appunto diventa un eroe con questi capelli, assomiglia molto a uno dei classici piloti di Gundam con questi capelli un po' sparati, non so, mi vengono in mente tante citazioni di questo tipo, ovviamente è comunque disegnato stile manga. La cosa particolare di questo gioco, dicevo, è che ogni schema non è semplicemente andare da sinistra verso destra, ma abbiamo delle uscite che ci portano su una mappa non lineare. Quindi una sorta di open world o comunque un ambiente esplorabile con tanti personaggi con cui interagire, tanti negozi in cui comprare quelli che sono i vari potenziamenti, che possono essere la pistola che torna indietro, quindi la pistola boomerang, ma abbiamo ad esempio il jetpack, degli stivali rimbalzanti, veramente c'è di tutto. La storia ci dice vai verso quella zona, però la mappa in realtà ci dice sì vai lì, ma puoi andare dovunque, puoi esplorarla ovunque. Quindi un po' lo scopo del gioco si amplia decisamente, rendendo il titolo molto più longevo con il fatto che puoi veramente fare la strada che vuoi, accumulare i bonus, decidere di affrontare la storia, fare delle storie secondarie. Quindi molto figo da questo punto di vista. Dicevo, è una citazione di Scott che troviamo in Scott Pilgrim, non solo perché appunto uno dei gruppi musicali all'interno di quel film barra fumetto barra videogioco si chiama Clash of Demon Head, ma anche il personaggio Billy Big Bang Blitz, devo dire il nome completo se no non è figo, lo troviamo all'interno del videogame tra uno degli spettatori, quindi figo che gli sia dato un po' di spazio così. Sicuramente un titolo da provare, se non l'avete sentito provatelo, anche se magari non vi piacciono tanto i platform, perché magari può stupirvi.
Un'avventura molto particolare la troverete sicuramente in Chrysalis, un gioco del 1990 ed è qui la particolarità, sviluppato da SNK per il NES. Una cosa molto particolare vedere queste due case che interagiscono in questa maniera. Chrysalis è un action RPG davvero ben fatto, è sempre stato molto apprezzato per la sua grafica e in realtà mi ha anche molto stupito la storia come viene posta. Siamo in un mondo post-apocalittico dove la scienza è stata messa da parte, è stata bandita proprio perché ha generato la guerra, e il mondo è tornato dopo un centinaio di anni al suo stato primordiale. Siamo ritornati in un'epoca più fantasy dove addirittura si studia la magia e i poteri elementali sono entrati in auge. Un mago cattivo riprende invece le vecchie usanze tecnologiche e cerca di riconquistare il mondo. Questa è la storia in soldoni. La cosa interessante anche solo del protagonista è, anche se è il classico personaggio destinato a grandi cose, qui è un personaggio che in realtà è già fortissimo, ma ha perso la memoria, quindi ci viene data una scusa per farci partire a livello zero. È un tocco molto appropriato perché in tanti giochi che fanno parte di una serie di giochi molto longeva non riescono mai a spiegare bene come mai il personaggio all'inizio del gioco sia a livello base nonostante le grandi cose che abbia fatto. Qua con un piccolo escamotage, con una piccola scusa, rendono benissimo il fatto che noi dobbiamo riguadagnarci tutto il potere che avevamo. Chrysalis è un action RPG che fa della sua meccanica principale lo sfruttamento dei vari elementi per combattere i vari nemici, i vari mostri che abbiamo nel gioco. Infatti con i vari elementi come ad esempio l'acqua, il fuoco, il fulmine, mescolati con gli altri oggetti magici, ci permettono di affrontare al meglio i mostri che incontriamo, anche se non ci viene detto, a meno che non abbiamo il manuale, che davvero devo dire un manuale fatto veramente bene, molto raro che ci sia così ben dettagliato. Nel gioco non ci viene detto che mostri sono più deboli rispetto a cosa, e addirittura alcuni sono immuni a determinati elementi, quindi è anche un po' un trial and error per capire un attimo la strategia migliore per andare avanti. Però anche la scelta delle magie e tutti gli oggetti a cui abbiamo disposizione, anche se molto spesso viene detto che l'inventario è molto piccolo rispetto a tutto quello che ci si potrebbe portare in giro, danno molta varietà a questo personaggio, a questo gioco. E anche la storia, devo dire che si rivela con alcune sorprese ed è anche molto più profonda di tante storie di alcuni action RPG propri di quel tempo, anche soprattutto nel NES. Alcune meccaniche ricordano certamente The Legend of Zelda, col fatto che possiamo caricare il colpo della nostra spada con determinati oggetti per lanciare questa onda di energia elementale, però l'ho trovato davvero un passo avanti, un'evoluzione di questo genere, anche se ovviamente ci sono i classici cliché, ovvero il fare livelli continuamente rivisitando le stesse zone per ribattere gli stessi mostri e fare più soldi e più esperienza. Qui non è molto bilanciato il gioco, infatti bisogna ripeterlo abbastanza per poter andare al pari con la storia, col livello che dovremmo avere per andare avanti con la storia. Ma assolutamente non compromette l'esperienza di gioco di questo piccolo gioiello che consiglio di giocare, che si può anche ritrovare in sistemi moderni. Infatti è stato portato avanti nelle varie edizioni, è infatti uscito anche per le console di questa generazione come la Switch, la PlayStation 4 e l'Xbox One, a testimoniare l'importanza e la spettacolarità di questo grande gioco.
Il prossimo titolo di cui voglio parlare è Nightshade, o il titolo completo che sarebbe Nightshade Parte 1 The Close of Sutekh. Questo è un titolo che, appunto, essendo parte 1, avrebbe avuto dei seguiti, sviluppato da Beam Software nel 92, purtroppo rimarrà l'unica entry di questa serie, però servirà come base per sviluppare la conversione di Shadowrun per Super Nintendo. Ma su NES si fa veramente di tutto per questo titolo, un titolo che è molto particolare perché si tratta di un'avventura action con elementi punta e clicca, quindi possiamo muovere il nostro personaggio, possiamo farlo interagire. Nightshade è questo vigilante vestito con l'impermeabile, il fedora e gli occhiali, quindi non lo vediamo praticamente, che è un vigilante, quindi deve sgominare dei criminali dopo che il supereroe della città, che si chiama Metro City, muore e viene ucciso. C'è qualcosina di riferimento un po' alla sensazione di Watchmen, se avete presente quella graphic novel, però è un gioco che, nonostante abbia della violenza ogni tanto, abbiamo dei momenti in cui dobbiamo picchiare gli avversari nelle parti action, presenta molto un tema goliardico, con battute, con freddure, con citazioni a quella che è la cultura popolare degli anni 90. È un gioco particolare, un gioco anche che sfida un po' la quantità di roba che ci si può mettere all'interno di un gioco, perché stiamo parlando del NES del 92, quindi abbastanza in là con la vita, appunto, utile del NES per produrre giochi, anche se effettivamente li fanno ancora oggi. Però insomma, un gioco che è particolare e va preso con molta 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 calma, perché se uno lo affronta esattamente come un action e basta, rimarrà scottato. Se lo affronti con l'idea di essere dentro a un punta e clicca, lo tratti in un'altra maniera. Ovviamente i comandi, essendo su console, i comandi della parte punta e clicca sono un po' più difficili, un po' più macchinosi per utilizzarli con un joypad, però ci si abitua e pian pianino si riesce ad andare avanti. Quello che vi consiglio è di giocarlo magari con la tastiera, se avete modo di emularlo, però se vi sentite, insomma, e avete un controller per NES, provateci e non demordete, nonostante nelle prime fasi di gioco possa essere abbastanza difficile. È un gioco in cui si usa tanto l'intelletto. La particolarità e un po' l'unicità di questo titolo è il fatto che c'era addirittura, oltre al sistema di inventario, quindi queste cose qua, la cosa particolare era la barra di popolarità. Questa è una cosa super particolare di questo titolo, che sostanzialmente si carica o si scarica a seconda se le azioni che fate sono buone o cattive. Quindi se siete un vigilante e seguite la retta via, diventerete più popolari o meno popolari. Questo modificherà alcuni dialoghi di gioco e quindi diciamo che un sistema di karma, per essere un gioco del 92, comincia a esserci. È un po' particolare vedere che ci sia un gioco che già comincia con il sistema di karma. Quindi dateci un'occhiata, ve lo consiglio caldamente, e non fatevi spaventare, ecco, dai primi minuti di gioco. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Sei un ascoltatore da Spotify, allora puoi consigliarci un gioco rispondendo alla domanda direttamente sotto ogni episodio. Il tuo commento potrà far parte dell'enciclopedia dei videogiochi. E già che ci sei, magari ci lasci anche 5 stelline. Che ne dici?
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Un altro gioco che davvero non ti aspetti nella libreria per NES è sicuramente Galaxy 5000, un gioco del 1991 sviluppato e pubblicato da Activision, e già qua il blasone dello sviluppatore non è niente male, ed è un racing game fatto con astronavi, appunto siamo nel futuro, e la cosa interessante di questo gioco non è di per sé la corsa, ma come viene affrontata la pista di gioco. Si inizia il nostro grande circuito di corse attraverso tutto il sistema solare, quindi dovremo andare pianeta per pianeta scontrandoci con le altre astronavi, in questo caso per vincere, far sempre più punti e arrivare alla fine del campionato del nostro sistema solare per diventare il campione e andare ancora più in là sul pianeta X, dove gli alieni ci sfideranno per un'ultima grande corsa. La storia ovviamente è inesistente, a parte questa, insomma, delle gare da correre. La particolarità e il punto focale e di forza di questo gioco è il gameplay, un gameplay che ho trovato davvero molto fluido per essere del NES, e anche il concetto di una corsa galattica con astronavi che ovviamente possono sparare, e quindi un po' alla Mario Kart, quindi abbiamo la possibilità di sparare sia avanti che indietro per anche far esplodere le altre astronavi e quindi fare ancora più punti, un po' alla Carmageddon, comunque tanti giochi del genere. Ma le piste sono in isometrica, e quindi c'è questo finto 3D, questo 3D creato ad hoc, e il fatto è che inizialmente le piste sono anche abbastanza lineari, c'è la classica pista ad esempio a infinito, a cerchio, sono molto molto simili, ma man mano che andiamo avanti davvero i programmatori e gli sviluppatori si sono sbizzarriti con buchi, e ci sono davvero piste che è difficile quasi almeno al primo impatto capire dove bisogna andare. Sono sì lineari, ma ci sono talmente tante cose sullo schermo, tra buche, ostacoli, torrette, astronavi, davvero che può succedere di tutto, e sembra una corsa ancora più contro il tempo, anche per capire dove andare. Le astronavi sono molto veloci man mano che va avanti il gioco, perché oltre al fatto di ripararle, appunto, e i danni si fanno sentire, possiamo anche fare l'upgrade e cambiare, avere astronavi sempre più potenti. Anche qua bella l'evoluzione della nostra astronavetta, che man mano diventa sempre più moderna, sempre più potente e veloce ovviamente, e questo va anche un po' a scapito delle ultime piste, perché sono davvero davvero molto confusionari. Avere un'astronave, l'astronave più veloce del gioco, con questa fluidità di movimento può essere un po' alienante all'inizio, ma una volta preso mano è davvero davvero spassoso. Oltre a questo, i vari bonus che ci saranno durante la pista sarà un cambio di armi con delle bombe che ci permetteranno di anche distruggere gli elementi di gioco che ci si pareranno davanti, gli ostacoli, possono essere dei monoliti, delle pietre, tutto quello che può impedirci di arrivare al traguardo. Ci saranno dei trampolini per andare appunto nelle fasi 3D, però dovremo stare attenti perché ovviamente saranno anche messi in modo da farci cadere fuori nello spazio, quindi farci perdere minuti preziosi. Altra chicca è che sia stato il punto di partenza per poi quello che sarà l'evoluzione, ovvero Rock and Roll Racing per Super Nintendo, quindi un gioco che non sentirete probabilmente molto spesso nelle varie librerie dei giochi consigliati NES, però che davvero vale la pena per il senso di velocità e le gare spassose che sicuramente riuscirete a fare.
E chiudo questa trilogia di giochi da segnalarvi con The Magic of Scheherazade, un gioco magari difficile da pronunciare, uscito in Giappone nell'87 e in Nord America nel 90. Dicevo un gioco difficile da pronunciare perché parla della principessa Scheherazade, come è conosciuta nelle Mille e Una Notte. È un gioco che ricorda e prende spunto da queste folk tale del Medio Oriente, dove noi interpretiamo un giovane eroe che non si ricorda nulla in un'avventura in cui dobbiamo alla fine salvare proprio la principessa Scheherazade dal malvagio grinfie del mago Sabaron. Il gioco è particolare perché presenta la fusione di due generi che sono particolarmente diversi, anzi dividevano abbastanza il pubblico al tempo, cioè gli action adventure da una parte e gli RPG a turni dall'altra, perché qua ci riesce a farsi strada come ibrido. Avremo dei combattimenti in cui il nostro personaggio, che tra l'altro possiamo decidere la classe all'inizio, e avremo un arsenale diverso per combattere i nostri nemici in forma action, quindi un po' alla Zelda, ma insomma i giochi in NES di questo tipo ce ne sono tanti, ne abbiamo parlato anche proprio sulla nostra enciclopedia, sul nostro podcast. A questi si alterna un po' quella che è la mappa generale alla Final Fantasy, quindi all'RPG un po' più classico, in cui però abbiamo i combattimenti a turni, in cui il nostro eroe viene affiancato da 1/2 aiutanti che troveremo lungo la strada. È particolare perché è strapieno di cose da fare questo titolo. Ci sono negozi, ci sono posti dove poter giocare d'azzardo per poter guadagnare qualcosina, quindi veramente è particolare come contenga tanti aspetti diversi del videogioco. È un gioco che è stato criticato molto perché al tempo si diceva volesse fare tutto, però riuscendo male tutto, quindi fai tutto e quindi non ti viene bene niente. È particolare in realtà perché prova a spingere quello che è i limiti dell'iniziale sviluppo sul NES. Siamo ancora appunto prima dell'anno 90 ed è un gioco che sicuramente merita perché ha ispirato tante cose, cioè tante persone, tanti game developer hanno preso questo gioco come ispirazione base per poter fare altre cose. È un po' particolare perché è un gioco di Culture Brain, che effettivamente non è che abbia avuto tanti giochi, è più famosa soprattutto per cose completamente diverse, come i giochi di simulatore di baseball o la serie di Hiryu no Ken, che è effettivamente Ultimate Fighter, Flying Warriors, insomma tutti i giochi molto diversi, ma questo gioco qua salta fuori un po' dal nulla per quanto riguarda loro. Appunto hanno fatto The Magic of Scheherazade e poco altro in realtà poi su NES, per poi passare subito al Super Nintendo, dove hanno avuto magari qualche successo in più. Sono quelli che stanno anche dietro la serie di Hamster Monogatari, non so se ve lo ricordate. Questo gioco di nicchia io me lo ricordo perché era uno di quei titoli che girava su Nintendo 64, se non mi ricordo male. Però per tornare a parlare di Magic of Scheherazade, è un gioco che attira, è un gioco che va esplorato, è un gioco che da un certo punto di vista presenta anche una profondità interessante, perché l'aspetto RPG viene sfruttato molto bene, con il fatto che abbiamo un sistema di classi, un livellamento, il nostro personaggio che livelliamo migliora anche nelle parti action, quindi è molto particolare, ve lo consiglio, e fa anche un po' ridere per alcune delle discussioni.
Un ultimo titolo che voglio portare per questi imperdibili per NES è sicuramente Wario Woods, un gioco del 1994 sviluppato da Tech e pubblicato ovviamente da Nintendo, che prende appunto il mondo di Wario, che tenta per l'ennesima volta di prendere controllo del mondo di Super Mario. In questo caso lo fa appropriandosi delle pacifiche foreste, del Peaceful Woods, trasformando tutti i suoi abitanti nei suoi minions, nei suoi seguaci, e quindi vengono vengono ribattezzate le Wario's Woods. In questo caso l'eroe però non è il solito Mario o Luigi che sia, bensì Toad, il funghetto che abbiamo imparato a conoscere in Super Mario Bros. 2, almeno la versione nordamericana e europea, dove il nostro piccolo funghetto effettivamente fa quello che era bravissimo a fare in Mario 2, ovvero raccogliere e posizionare. Nel gioco era appunto le bombe, era il più veloce a scavare, a prendere gli oggetti e lanciarli. In questo caso è una parte integrante del gameplay, perché è un puzzle game che può ricordare in un certo senso Tetris o giochi simili, dove però a essere calati dallo schermo saranno i nemici, i minions di Wario, ovviamente divisi per colore, assieme a delle bombe che dovremmo intrecciare, incastrare a gruppi di almeno 3 per fargli esplodere. La cosa buffa è che il nostro Toad sarà nel pieno dell'azione, quindi nella meccanica di gioco non siamo noi dall'esterno a comandare la direzione dei mostri e delle bombe, ma avremo proprio Toad in prima persona, in terza persona in questo caso, che dovremo muovere attraverso i nemici in modo da posizionarli meglio possibile per liberare lo schema. I livelli si svolgono in vari tronchi, quindi siamo proprio dentro la foresta di Wario. La cosa buffa è che nella storia ci viene spiegato che i vari abitanti della foresta, una volta pacifici e gioiosi, vengono trasformati da Wario nei suoi seguaci, e noi bellamente cosa facciamo per liberare la foresta? Non è che li salviamo, magari come può essere in Sonic, che liberiamo gli animali che sarebbero stati trasformati in robot. In questo caso li facciamo direttamente esplodere, risolviamo il problema facendo esplodere un sacco di ex animaletti. Ovviamente scherzo, perché è tutto molto puccioso, anche se effettivamente facciamo esplodere tutto quanto. E ci sono altri piccoli cameo dei vari personaggi. Ci sarà Birdo, che vedremo solo nella schermata in alto, che ci darà coraggio, farà un po' il tifo, anche se sarà intervallata dallo stesso Wario, che una volta finito un certo limite di tempo farà la sua comparsa a metterci i bastoni fra le ruote, ad abbassare il livello dei tronchi, quindi abbassando il tetto massimo sarà più facile che i mostri arrivino più velocemente appunto a riempire il tronco, e sarà anche molto più veloce la discesa dei vari pezzi, quindi dovremmo essere molto abili. È un gioco particolarmente lungo, ho visto dei gameplay addirittura di 10 ore, perché a volte i puzzle diventano davvero davvero ostici, perché all'inizio avremo pochi colori, poi diventeranno moltissimi colori, e Wario sarà sempre più allerta e sarà sempre più fastidioso, insomma ci manderà veramente un sacco di cose per rallentare il nostro gioco. Alla fine anche il cattivo fa parte integrante del gioco, perché la sfida finale lo stesso Wario apparirà in alcuni luoghi, alcuni posti del tronco, e noi dovremo abilmente far esplodere i minion con le bombe nei posti dove sarà lui. È una lotta abbastanza lunga, perché Wario ha un sacco di energia, quindi ho trovato abbastanza ostico finire questo gioco, ed infatti anche quello uno dei punti deboli che non lo hanno fatto apprezzare così tanto. Un altro punto di demerito, forse il più grande, è stato che è stato l'ultimo gioco su licenza a uscire per il NES, almeno in Nord America, e siamo alla fine ormai della vita del Nintendo. Infatti c'è anche la riedizione per Super Nintendo e poi anche per Wii, quindi siamo in un periodo di passaggio, però ci sono giochi alla fine della vita del NES che sono molto avanzati sia tecnicamente che dal punto di vista del gameplay e dell'inventiva. Questo Wario Woods perde un po' dal punto di vista della longevità, e forse non è stato fatto con la cura che magari altri giochi sempre del brand di Super Mario e soci ci hanno abituato. Comunque consiglio di giocarlo anche solo per il grado di sfida, perché è un modo atipico, un modo strano di reinventare questo genere di puzzle game, che sicuramente va provato, e magari lo consiglio giocato in due, perché si può giocare appunto in una sfida uno contro uno al modo di Tetris, o comunque tutti i puzzle game che potete trovare di questo tipo in top down. C'è sempre la nota colorita ovviamente dell'universo di Super Mario da cui attingere, anche Wario è molto divertente in alcune cose che fa, e ovviamente anche il finale non può essere da meno, quindi per completezza vi consiglio di giocarlo, e dovete armarvi di pazienza, ma questo gioco promette di farvi divertire soprattutto in compagnia. E questi erano gli imperdibili per Nintendo. Una lista molto particolare, avrete sentito dei titoli che non si sentono molto nelle varie liste per Nintendo, ma proprio perché sono particolari, non magari molto seguiti e molto amati, però che davvero hanno qualcosa da dire e fanno parte integrante della grande libreria, davvero enorme libreria del Nintendo Entertainment System. Fateci sapere cosa ne pensate, magari se ci sono altri giochi abbastanza oscuri che non tutti giocano, non tutti sanno, da consigliarci. Ovviamente noi li giocheremo volentieri e ne parleremo insieme a voi, con voi, su tutti i canali dove ci potete trovare, su Instagram, su Telegram, dove parliamo ogni giorno di videogiochi e tutte le nostre passioni, e soprattutto seguite ovviamente il link su enciclopediadevideogiochi.it. Giocate una pagina alla volta e namaste and be brave.